un messaggio un po' confuso perché ho la testa un po' confusa, non so. Stamattina avevo un messaggio meraviglioso, limpido. Nel pomeriggio ho provato a riguardare gli appunti. Mamma, mi sono spaventato. Temo il vostro giudizio. Temo. Ma, insomma, io il mio intento è di glorificare il Signore per quello che ha fatto e per quello che sta facendo per noi. Anche le preghiere, anche questo culto è stato molto bello, lo ringraziamo. Torno a dire che lo scopo del culto è di ringraziare il Signore per i doni e per le promesse che ci ha fatto, perché senza i suoi doni e le sue promesse noi saremmo con Satana in attesa, cioè quello che sono arrivato a capire è che il Signore ha voluto che le cose andassero così, ha voluto che dopo che Satana si è ribellato e un terzo degli angeli si sono ribellati, come dice San Giuda, come dice la lettera di Giuda, ha voluto che anche l'uomo fosse infettato, perché queste creature non potevano essere perfette come Dio. Queste creature dovevano essere rese perfette. L'uomo che è stato creato ed è stato posto a capo del creato doveva essere reso perfetto in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. Che meraviglia. Cioè, se ci pensiamo, è veramente meraviglioso. Le mie meditazioni hanno cominciato proprio da Genesi 3, perché lì c'è un capovolgimento importante che dobbiamo considerare. Perché Dio non sbaglia, Dio sa tutto in anticipo, e a Lui nessuna cosa gli viene. Se leggiamo nel capitolo 2, al versetto 16, e l'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi la premessa è che il Signore sapeva delle cose, sapeva che l'uomo poteva cadere e c'era già stata la ribellione angelica in cielo, no? Quindi adesso andiamo, voi sapete tutto del serpente che tenta Eva, che si rivolge a Eva prima di tutto, quando magari era da sola, e Eva decide di prendere il frutto e di darlo anche a suo marito, e suo marito pure accetta e mangia del frutto. Versetto 7. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero d'essere ignudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino. Questo nascondersi è l'espressione di un senso di colpa, cioè avevano capito di aver fatto una cosa molto grave, perché non solo in se stessi, ma anche tutto il creato sarebbe stato, a causa del peccato, messo in una situazione di peccato, di inimicizia contro Dio. Perché? Perché peccando Satana era diventato il signore di Adamo ed Eva, era diventato il signore del creato. Quando noi guardiamo tutti i popoli che perseguitano la Chiesa, quando noi vediamo questo mondo, le cose tremende che succedono, l'inquinamento, che queste nazioni continuano a spendere centinaia di miliardi in armamenti per stare l'un contro l'altro armati. Pensate che stupidità, quando invece bisognerebbe, ormai lo sanno anche i bambini, che bisognerebbe abbassare tutte le fonti di inquinamento, di cose che lasciamo perdere perché le conosciamo. Al versetto 9 dice: l'Eterno, il Dio, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. L'Eterno Iddio disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente m'ha sedotta e io ne ho mangiato. Ecco, qui ci avviene il capovolgimento, perché la situazione fino adesso è tremenda. Fino adesso la situazione è tremenda. Adesso c'è un capovolgimento, perché l'amore di Dio non è preso alla sprovvista. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai e polvere tutti i giorni della tua vita. Tutti i giorni della tua vita. Questo vuol dire che questa maledizione è eterna, eterna, e Satana ha già la sua sentenza. Ma per l'uomo il Signore ha per darci una speranza, per capovolgere la situazione, per poter dire che il peccato di Adamo e di Eva ha un rimedio, parla in questo modo: e io, Dio, porrò inimicizia fra te e la donna. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire porrò inimicizia fra te e la donna? Io farò in modo che tu confessi il tuo peccato e io ti perdonerò. In che modo? E viene da Dio. Noi non potevamo convertirci. Io non so qui chi di voi avesse questa illusione, se la faccia passare, perché noi non potevamo
uscire dalla condanna del peccato se Dio nel suo amore, nella sua misericordia non faceva quello che ha fatto. Quindi fin già al capitolo 3 questo libro ci dà motivo di glorificare Dio, di adorarlo, adorarlo con tutto il nostro cuore. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Poi qui, ecco, io non riesco a capire bene tutto, forse qualcuno andrà più avanti di me, ma io qui capisco che dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Allora, siccome qui non si parla di angeli, ma si parla di figli partoriti, concepiti e partoriti da Adamo ad Eva e tutta la discendenza, qui sta dicendo che fra la tua progenie, fra quelli che non si convertiranno e quelli che si convertiranno, io porrò in mille, fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie, cioè la progenie di lei che ha il culmine in Cristo Gesù, questa progenie di lei ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la croce di Cristo cominciava già a funzionare da Genesi 3. Genesi 3,15. Già c'era la potenza dell'amore e della grazia di Dio per noi. Cioè il Signore ci fa sapere fin da questo capitolo che Lui aveva un progetto, un programma per l'uomo. Aveva un programma per ristabilirlo, e quello che è stato letto di Prima Corinzi dal nostro caro fratello Pietro è stato significativo, perché c'è proprio una... Possiamo anche tornarlo a leggere perché è molto bello. Prima Corinzi 1,18. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono. E questi sono, in quel versetto là, sono la progenie di Satana, quelli che periscono. Per il Signore il tempo non vale. Ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, poiché gli è scritto: io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Come? Attraverso il ravvedimento. Abbiamo visto che Giobbe al capitolo 42 ha confessato: io mi ritratto e mi pento nella polvere e nella cenere. Quindi qui l'apostolo Paolo esprime proprio questo concetto meraviglioso. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Se c'era un disputatore era l'apostolo Paolo quando era Saulo. Quando era nelle vesti di Saulo era orgoglioso, e lo dice in Filippesi 3, quanto fosse orgoglioso di quello che faceva, della sua carne, delle cose che faceva. E qui dice: chi è il disputatore di questo secolo se non Saulo da Tarso? Parlava di se stesso. dopo aver ricevuto la pettinata del Signore, poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. La pazzia della predicazione della croce di Cristo. Poiché i giudei chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Quindi vedete, qui ci sono tutti quelle qualità qua. Mamma mia, ho perso il filo. Dice, io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Quelli che non sono sulla via fra la progenie di Satana e la progenie di lei, che quelli che non sono convertiti, Caino e Abele, subito dopo c'è Caino e Abele, c'è Abele che si converte e adora e Caino che, nonostante quattro volte il Signore cerca di portarlo alla salvezza, all'adorazione, alla fede, non accetta. Quindi subito fra Caino e Abele ci scappa l'omicidio di Abele. Perché? Perché c'è l'inimicizia, questa inimicizia di cui si parla in Prima Corinzi. Ma noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo sapienza di Dio e potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio, vedete, è una pazzia quella che ha fatto. Quella che ha fatto là in Genesi è una pazzia per il mondo. Noi non la possiamo capire, bisogna che ci prostriamo a terra. Signore, facci capire quello che hai fatto per noi, l'amore che hai voluto manifestare, la giustizia, la pace. Tu ti sei esaltato perdonando facendo in modo che il figlio venisse come uomo per portare sulla croce i nostri peccati. Questa è una cosa che deve portarci all'adorazione continuamente. Poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Per forza, è la debolezza di Dio. È la debolezza di amore. Invece di spazzare via tutto, lui ha scelto questa via meravigliosa. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto lì, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono fra voi molti savi secondo la carne. Infatti abbiamo dovuto dire che non sapevamo niente. Quando abbiamo capito, quando abbiamo visto l'amore, la sapienza di Dio, siamo rimasti altro che per terra adorando. Io leggevo in Giovanni 5 l'episodio della samaritana. Questa donna è venuta stancamente col suo secchio, perché era un lavoro da schiavo quasi, dopo cinque mariti, con un convivente non sposato, hai capito? Questa donna era a terra, cioè la sua vita era un fallimento totale. No, cosa dite? Io, questa donna, secondo me, è arrivata lì al posto piuttosto col muso duro. E Gesù, quando le ha detto dammi da bere, non ha ricevuto subito una risposta, ma è stato lui che ha cominciato a parlare. Ed è sempre Dio che parla ai nostri cuori, se no non ci saremmo mai convertiti, non ci saremmo mai convertiti. E cosa è successo alla Samaritana? Che dopo aver parlato con Gesù, dopo aver parlato, dopo che lui gli ha fatto vedere i suoi peccati, è lui che glieli ha detto, e i tuoi 5 mariti, e tutta la tua vita. Avete capito? Cioè, com'è questo Dio? Avete capito com'è questo Dio? Ebbene, questa donna, quando ha capito, ha parlato dell'adorazione, no? Ma parlando di adorazione, ha capito che doveva, se non sarà lui il Messia, è andata a dire ai suoi concittadini, è partita con una scheggia, ha lasciato lì il secchio, tutto, è piena di gioia, è andata a dire che forse c'era il Messia qui, per loro, per dei samaritani disprezzati dai giudei, disprezzati da tutti. Quindi, e tanti si sono convertiti, sono venuti fuori dalla città e hanno ascoltato Gesù, e molti si sono convertiti, tant'è vero che hanno detto, non è più per le tue parole che crediamo, ma perché abbiamo udito proprio da lui la potenza della sua parola. Allora vedete come cambiano le cose, vedete come la parola è potente e gloriosa, e come le cose, quando Dio ci mette mano col suo amore e la sua giustizia, è meraviglioso, è meraviglioso. Dunque, questa parte... l'altro argomento di cui volevo parlare, attinente poi a questo cambiamento che è avvenuto fin dall'inizio a causa dell'amore di Dio e della sua misericordia, mi ha fatto venire in mente quanto la mia fede sia traballante. Cioè io soffro di depressioni, momenti depressivi, forse vedendomi voi pensate che io sia anzi un po' troppo ridanciano, ma in realtà saranno i due ictus che ho avuto, mi lasciano dei momenti di fede traballante, di tristezza. E meditando su queste cose, sulla grazia di Dio, sulla fede, ho pensato, ma perché la mia fede e la grazia, quando cantiamo stupenda grazia, quando cantiamo quei bei canti lì, siamo gioiosi, no? Ma perché questa gioia traballa? Questa gioia non è sempre gloriosa? Perché questa gloria non la sentiamo in tutti i momenti come la dovremmo sentire? Allora ho fatto una meditazione che riguarda proprio la fede e la grazia, perché la fede è la fede forte che fa risplendere in noi la grazia di Dio. Io ho sperimentato questo, che cioè quando sono leggo se sono rattristato, leggendo la parola trovo dei momenti di conforto, e poi la fede sale, e allora arriva anche la grazia di Dio. Vedo il suo amore, sono disposto
ad adorarlo, a lodarlo, a benedirlo. Quindi, allora, ho pensato di continuare questa riflessione, queste riflessioni che senz'altro saranno incomplete, in modo da avere una cura. Ognuno di noi deve avere una cura, perché vedo anche in altre persone che ci sono dei momenti di sconforto, eccetera, riguardo alla propria fede. E siccome Dio è sempre lo stesso in eterno, sempre, noi siamo noi che siamo mancanti, ci manca qualcosa. Allora sono andato in Ebrei al capitolo 10, l'ultimo versetto del capitolo 10. Perché il capitolo 11 lo conosciamo tutti, no? È proprio l'esaltazione del potere e della gloria della fede. Ma bisogna che cogliamo il problema che ci prende quando siamo tristi, quando siamo giù di corda. Allora leggiamo dall'ultimo versetto del capitolo 10. Ma noi non siamo come quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Oh, che bella dichiarazione! Allora qui, l'autore della lettera dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro. Allora ho capito, dico, ma io quando sono triste, quando il Satana cerca di togliermi la gioia della salvezza, è perché io sono arretrato. Che non siamo di quelli che si traggono indietro a perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Allora, in cosa consiste la fede? Allora leggiamo il versetto 1 del capitolo 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano. Ma che cose sono queste cose? Che cose sono queste cose? La fede è certezza di cose. Ma di quali cose? Delle promesse di Dio, di perdono, di misericordia, di amore, di carità in Cristo Gesù. Cioè se noi quando leggiamo questo versetto, che è piuttosto difficile da interpretare, infatti dobbiamo leggere anche il versetto 6, direi: or la fede è certezza di promesse che si sperano, perché ne abbiamo bisogno di continuo. Abbiamo bisogno di continuo di essere perdonati, di essere lavati, di essere amati da Dio. Abbiamo bisogno di continuo. Quindi queste cose sono le speranze. Lutero diceva che il credente deve sempre avere sotto gli occhi le speranze che Dio ha dato all'uomo, peccatore. Perché dopo avergli detto che dobbiamo pentirci dei nostri peccati, che solo in Cristo possiamo essere accolti e stare davanti a Lui con gioia e in adorazione, è chiaro che il Signore vuole darci queste promesse. Queste promesse, se noi le realizziamo, dobbiamo abituarci a realizzarle, a andarle a cercare, a sapere dove sono, a quantizzarle per noi, perché Satana e il peccato se ne possano andare velocemente. Allora, la fede è certezza di promesse che si sperano, che le abbiamo già ricevute perché siamo credenti. Qui parla di credenti, eh? Cioè le abbiamo credute, ma le dobbiamo rinnovare.
La nostra carne di peccato è talmente attaccata alle cose di questo mondo che la nostra carne ci demoralizza, ci dà tristezza. E allora noi dobbiamo rinverdire le promesse di perdono. Ecco perché sono partito di là. Sono partito dal capitolo 3, perché se dal capitolo 3 c'è una così grande promessa e meraviglia, allora siamo fortificati. Ecco che allora con la fede subentra la grazia. Cantiamo tutti "Sono salvato per grazia", oppure ce n'è un altro canto, come si chiama? "Stupenda grazia". Ma la grazia dipende dalla fede e dalle promesse di Dio. Se noi non ogni giorno non andiamo a cercare queste cose, confessando i nostri peccati, perché abbiamo bisogno di essere lavati ogni giorno dal sangue di Cristo per poter stare davanti a Dio, quindi allora noi perdiamo del tempo inutilmente. Or la fede è certezza di promesse che si sperano e che abbiamo già sperimentato, dimostrazione di cose che non si vedono. Quali sono le cose che non si vedono? Quali sono le cose che non si vedono? Genesi 3. Quali sono le cose che non si vedono? Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie. Avete mai potuto vedere come opera lo Spirito in noi quando ci siamo pentiti e quando abbiamo acquistato finalmente la fiducia nella salvezza in Cristo Gesù? Non si può vedere, è una cosa spirituale, è una cosa dello Spirito. Quindi quando qui parla di fede, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, si riferisce alle promesse di Dio che noi le percepiamo solo per mezzo della fede. Per mezzo della fede. Io leggevo un passo di Tommaso in Luca, in Giovanni 20. Leggevo un passo di Luca in Giovanni 20, andiamo a vedere se pescarlo. È il passo dove Tommaso, dove quando Gesù venne a trovare i discepoli, lui non c'era. E quando gli dissero che avevano visto il Signore risorto, lui disse: se non metto se non metto il dito nelle sue piaghe, non posso credere, leggiamolo. Vedete com'è la nostra fede? Vedete che fa di su e giù. Dunque, qual è? 25 del capitolo 10? 20-25. Ah, Toma, sì. 25. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo veduto il Signore. Ed egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Noi siamo così. Capite la carne cosa fa? Chi trascura questi particolari è inutile. Cade nella tristezza, cade nella malinconia. La grazia dov'è? Dov'è la grazia in Tommaso qui? È sotto le scarpe. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Venne Gesù, a porte chiuse si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E poi disse a Toma: porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Ma lo dobbiamo fare anche noi, dobbiamo farlo anche noi, perché assieme alla fede viene la visione della grazia, delle promesse che Dio ci ha fatto in Cristo, e viene la gioia e l'allegrezza e viene la grazia, stupenda grazia. Ci abbiamo un bel da cantare, stupenda grazia. Se non abbiamo la certezza che Gesù è risorto e è vivo nei cieli e intercede per noi come sommo sacerdote, quindi è chiaro che noi dobbiamo avere ben presenti queste cose affinché il nostro cuore sia su di giri nella fede, la fede sia vivace. Bisogna che ravviviamo la fede, bisogna che ci rinnoviamo la fede, altrimenti siamo fritti. Dunque, eravamo in Ebrei. Ecco, eravamo in Ebrei 11. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, queste cose sono le promesse di Dio, di perdono, di amore, di santificazione, che ci ha dato lo Spirito Santo, eccetera. Anche lo Spirito Santo, per essere forte, ha bisogno che noi ravviviamo la nostra fede. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi, per fede. Intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ma vedete che attorno a noi abbiamo, cioè, quando parlo, cerco di parlare del Signore, dico sempre che queste cose sono vecchie, come la fondazione del mondo. Quando Dio ha creato i cieli, la terra, eccetera, ma queste cose non sono cose d'uomo, sono cose divine che bisogna intendere per fede, con gioia, con allegrezza, perché sono al di là di ogni immaginazione di uomini. Infatti guardate il mondo come va, sono tutti impegnatissimi a rendere felice il loro partito, la loro vita, il loro matrimonio, e guardate come sono tristi quando li incontrate per strada. Non c'è gioia, non c'è tristezza in questo mondo, non c'è gioia e non c'è tristezza. E noi perché dovremmo lasciarci defraudare da Satana? Perché dovremmo lasciarci defraudare dalla nostra carne di peccato, che ci inganna, perché basta che vediamo qualcosa che ci piace, anche solo un cibo, una cosa che vorremmo avere, che subito la grazia se ne va. La grazia è qualcosa che dobbiamo curare con la preghiera e con la lettura, con la confessione continua di peccato. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Vedete cosa fece Caino? Caino fece proprio quello che c'è scritto là. Ebbe quella grazia di diventare nemico di Satana, di confessare i suoi peccati, di confessare il proprio peccato, perché quando noi confessiamo i nostri peccati, Non sono quelli dei bambini, ho rubato qui le caramelle, eccetera. Sono peccati contro la maestà di Dio e contro la giustizia del prossimo. Noi pecchiamo contro Dio. Quindi quando questo Abele, poveretto, si fece uccidere perché era così impegnato a guardare le cose di Dio che non si accorse neanche dell'odio di suo fratello. Hai capito? Quindi noi dobbiamo vedere che qui la fede e certezza di cose è quelle cose, sono le promesse di Dio. Le promesse di Dio di perdono, di giustizia. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E poi per mezzo della fede abbiamo che lo Spirito Santo sparge l'amore di Dio nei nostri cuori. Poi dopo c'è la santificazione e poi c'è la redenzione. Quindi noi abbiamo degli scalini di fede che dobbiamo percorrere affinché la grazia e la grazia di Dio e il suo amore riempiano i nostri cuori. Versetto 6. Or senza fede è impossibile piacergli. Ma la fede che cos'è? La fede è un rinnegamento di se stessi, è rinnegare se stessi, è un rinnegamento di se stessi, è impossibile piacergli, perché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano con tutto il cuore. Quindi noi dobbiamo tornare qui per avere questa gioia, questa allegrezza e per avere la grazia, non solo quando cantiamo stupenda grazia, ma averlo anche il lunedì, il martedì, il mercoledì mattina. Io perlomeno accuso me stesso di commettere queste cose che dovrei fare. Adesso andiamo in seconda Corinzi, al capitolo 1, per leggere una delle cose più belle che noi possiamo avere dal Signore. Qui l'Apostolo Paolo si scusava con i Corinti perché non era andato da loro come aveva detto che sarebbe andato, e dice che non era andato da loro per non rattristarli, per non doverli far vedere quali erano i loro peccati. E quindi dice, ovvero, versetto 7, prendendo dunque questa decisione, o io agito con leggerezze, ovvero le cose che delibero, le delibero io secondo la carne, oppure in talché un momento si dica sì, sì e un altro no, no? Or, com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il figliuolo di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma sì in Lui, sì in Lui. Poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Io dico che se la fede dipende dalle promesse e se tutte hanno in Gesù il loro sì, Io non so, qui bisogna arrendersi, bisogna accettare, dire, diavolaccio, vattene via, perché io voglio stare con Gesù. E mettersi in ginocchio e adorarlo, mettersi in ginocchio e adorarlo. Io propongo questo per me. Talché quante sono le promesse di Dio, di perdono, di santificazione, di glorificazione, eccetera, quante sono le promesse? Tutte hanno in Lui il sì, perché pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amen alla gloria di Dio in grazia del nostro ministerio. Quindi è una cosa meravigliosa. Noi abbiamo tutte le armi per non abbatterci quando la nostra fede è giù di morale, quando siamo attaccati da Satana, ma abbiamo tutte le armi della parola, della parola santa di Dio, che è Cristo, è la parola incarnata, per ristabilire la gioia e l'allegrezza del nostro cuore nella fede meravigliosa, meravigliosa che lo Spirito Santo vuole tenere al massimo nei nostri cuori. Noi dobbiamo poter reagire agli attacchi di Satana e glorificare Dio tutti i giorni della nostra vita per mezzo delle sue promesse, che hanno in Cristo tutti il loro sì. Amen.